Ora, per chi non c'era ieri sera, ci siamo introdotti nel nostro tema sulla base di quei due riferimenti che potete leggere sul foglio, presi dalla lettera di San Paolo a Timoteo, che sono soprattutto la seconda, l'ultima lettera che scrive Paolo. Ora riprendo da lì per introdurmi nella riflessione di oggi. Allora, il passo che io avevo citato suona così: egli ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo. E spiegavano che, per tradurre un po' più precisamente, non tanto ha vinto, ma ha reso inefficace. La morte comunque c'è, la morte comunque agisce, ma è inefficace quanto alla, come dire, diciamo, al danno, chiamiamolo così, che può portare. Perché? Perché Gesù ha fatto splendere la vita. Se però si va nei versetti precedenti, allora si coglie la portata di questa espressione che Paolo assume come... che Paolo assume come sintesi della rivelazione di Gesù. Perché quel ha vinto la morte è riferita alla grazia che il Signore Gesù ci ha fatto conoscere. Il versetto prima è: questa ci è stata data in Cristo Gesù fin dall'eternità. Il che significa che quello che Gesù vive, realizza, manifesta è il pensiero di Dio, il pensiero segreto di Dio per l'umanità. Il che significa ancora che la nostra umanità, se si gioca secondo quelle coordinate, resta piena. Se fallisce quelle coordinate, resta vuota. E come dicevo stamattina, il vuoto non è semplicemente non c'è nulla. Il vuoto è un peso, un fastidio che facciamo pagare a tutti. Noi per primi, ma anche agli altri. Un versetto ancora prima, San Paolo dice: egli ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa, non già in base alle nostre opere, ma secondo il suo progetto e la sua grazia. Questa ci è stata data in Cristo fin dall'eternità, egli ha vinto la morte. Questi sono i passaggi. Pensate a questo riferimento, che è molto molto misterioso, però ci aiuta a allargare la nostra intelligenza a proprio al mistero della nostra umanità, che solo contemplando quella di Gesù possiamo cogliere. Di Gesù, nella sua umanità, si dice che è l'agnello immolato fin dalla fondazione del mondo. Se volete la citazione, è Apocalisse 13, 8, capitolo 13, versetto 8. Qual è la deduzione singolare di questa affermazione? E qui cogliete subito l'aspetto assolutamente, diciamo così, rivoluzionario della rivelazione di Gesù rispetto a quello che noi istintivamente pensiamo. Se l'agnello è immolato fin dalla fondazione del mondo, il peccato non c'entra niente. Perché noi viviamo invece ossessionati dalla, come dire, dal peso del peccato, che poi noi viviamo come colpa, non veramente come peccato? Ma perché? Perché mai ci apriamo alla rivelazione di Gesù. Se questa immolazione pesca fin dalla fondazione del mondo, vuol dire che il mondo è creato su questa immolazione. Ma l'immolazione dell'agnello cosa comporta? la manifestazione di quanto grande è l'amore di Dio per noi. Allora, in questa logica, se noi impariamo a percepirne la dinamica, tutto il nostro modo di pensare, di sentire e anche di immaginare la vita cambia. Io vorrei suggerire qualche spunto per far sì che questa rivelazione possa davvero toccare le corde del nostro cuore. Questo sarebbe il mio intento. Ora, a un certo punto, Paolo, che commenta, direi, questa visione grandiosa della vita, della storia, dice che tutto questo è stato manifestato in Gesù e con Gesù. Ma come? Non può essere riferito a una parola di Gesù, a un gesto, un'azione di Gesù. È riferito a tutto il suo essere nell'umanità che lui ha assunto, nella quale ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo. Ora, questa manifestazione noi possiamo intuire, coglierla, soprattutto attraverso due elementi, diciamo. Uno è quello di fissarci sulla contemplazione della sua umanità, come ci viene descritta nei Vangeli. E un altro, ed è un modo, secondo me, assai significativo, è quello di imparare ad ascoltare le parabole, non i miracoli, ma le parabole, nella logica singolare di questa rivelazione. Invece noi, normalmente, quando guardiamo alla vita sua, lo vediamo semplicemente, no, come dire, un uomo, diciamo così, grande, generoso, al massimo, no? Massimo che si può pensare, ma sempre nella logica di quello che noi stessi possiamo vivere. E le parabole sono colte nell'insegnamento che comportano, come se la parabola dovesse essere ascoltata per la morale che comporta. Niente di più antievangelico di questo, ma noi sempre reagiamo così. Questo è uno dei motivi per cui noi non cogliamo mai la forza della rivelazione di Gesù. E se non si coglie quella, non si coglie come i nostri cuori sono fatti. Questo sarebbe, diciamo così, il punto nevralgico che dovrebbe abilitarci a aprirci alla rivelazione di Gesù e ad accogliere tutta la nostra umanità, così come è fatta, ma come esce dalle mani di Dio, non come l'abbiamo ridotta noi. Allora, tenete conto di questa piccola deduzione. Nell'antichità il demonio era anche chiamato, tra virgolette, fantasista, cioè sarebbe pittore di fantasie. Io ho distribuito ieri un foglio, non so se ce l'avete tutti, ma adesso però non leggete quello. Ho presentato tutto quello che non è farina mia quello. L'ho trovato così significativo che l'ho fatto un tutto. Allora, quelle indicazioni le ho intitolate gli alibi dell'immaginario. Cioè, noi abbiamo come l'immaginario nostro malato. È malato perché noi seguiamo le indicazioni del maligno, del demonio, il quale è così bravo a dipingere le fantasie che noi prendiamo per realtà, ma la fantasia non è realtà, per cui il cuore non si soddisfa mai, resta continuamente inasprito perché non si soddisfa, e questa catena continua a lavorare. Allora, una volta che si potesse, come dire, mostrare la vacuità di queste fantasie, quindi superare l'alibi dell'immaginario, noi ci troveremmo nella rivelazione di Gesù. Il mio percorso di questa giornata e mezza si incentrerà su tre passaggi del Vangelo. Uno è sul giovane ricco, uno è sulla parabola delle 10 vergini, 5 stolte, 5 prudenti, e poi sulla parabola dei talenti. Comincio stamattina con l'episodio del giovane ricco. Perché, per quanto sembri, come dire, per noi che conosciamo l'episodio, l'abbiamo sentito mille volte, non è così scontato come sembra, e soprattutto noi ci ritroviamo nella sua posizione anche se non ci pare. Allora, quando il giovane ricco si presenta a Gesù, è preceduto da piccoli episodi, ma soprattutto è introdotto con la famosa domanda: Maestro buono, cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Al che Gesù subito frappone una specie di distanza: perché mi chiami buono? Poi voi l'episodio lo conoscete, no? Gesù gli dice: osservi i comandamenti, ma io questi li ho sempre osservati, cosa mi manca? Va, vendi tutto quello che hai e vieni. Lui non osa fare questo, si intristisce e se ne va. L'episodio però non finisce qui, perché subito dopo c'è la reazione dei discepoli e sono sbigottiti, perché vuol dire che quel tipo, diciamo, di risposta, di colloquio tra quel giovane e il Signore Gesù era la fotografia di quello che loro stessi portavano dentro. E sempre più sbigottiti fanno poi dire a Gesù: guardate che è come se Gesù dice, guardate che a voi non è possibile, ma a Dio tutto è possibile. Quindi la salvezza non è così immediata o la portata come sembra, eppure a Dio tutto è possibile. Allora, si tratta di comprendere questi passaggi proprio come la rivelazione di Gesù per noi. Se considerate la proclamazione di questo brano nella liturgia, lo trovate proclamato nella domenica 28 del ciclo B, nella quale si abbina come prima lettura a questo Vangelo il passo della richiesta da parte di Salomone della sapienza. Prima considerazione: se la sapienza è pregata, vuol dire che non è una conquista. Tradotto per noi, vuol dire che la sapienza non dipende dal nostro buon comportamento. E già questo non è così semplice da digerire. Ma la sapienza viene dall'alto e non è la paga del nostro buon comportamento, perché la sapienza va predata. La liturgia affina lo sguardo per comprendere questa realtà facendo proclamare subito dopo il Salmo 89, il quale Salmo parla di saziarsi di grazia, parla di manifestazione della gloria di Dio e parla di una certa consistenza dell'agire dell'uomo. Allora, grazia, gloria e consistenza che esprimono la rivelazione dell'amore di Dio per l'uomo. Non esprimono, continuo a dire, la paga del nostro buon comportamento, delle nostre azioni buone. Allora, se queste realtà noi le vediamo splendere in Gesù, allora vuol dire che accogliere Gesù significa accogliere la sapienza di Dio che è splendore di amore per l'uomo. E io aggiungo, è soltanto accogliendo Gesù nella sua umanità che questo appare al nostro cuore. Non è l'esito di ragionamenti, non è l'esito di deduzioni, è l'accesso a un'esperienza. E a paragone di questa sapienza, che le ricchezze, metteteci dentro tutti i beni, ma non pensate solo ai beni soldi, beni tipo, che so, case, macchine, non so, cosa dire. Pensate anche però ai beni affettivi, quanto per esempio noi dipendiamo dalla benevolenza degli altri. Quanto noi abbiamo bisogno di essere accolti, quindi beni di ogni genere. Quindi a paragone di questa sapienza, tutte le ricchezze di questo mondo non hanno un valore significativo perché il nostro cuore viva pienamente soddisfatto. Eppure noi abbiamo bisogno dei beni di questo mondo per vivere. Ma la radice della vita non deriva dai beni di questo mondo. Ora, Salomone, che è per antonomasia il re sapiente, prega per ottenere la sapienza. E purtroppo, se andate avanti nella lettura della Bibbia, poi Salomone finisce male, perché alla fine un uomo così sapiente e poi finisce con l'idolatria, no? Per ingrandire il suo regno sposa tante, come dire, come si potrebbe dire, tante regine, diciamo, no? Regine dei vari paesi per poterseli annettere. Ed è come se nella scrittura Salomone resta l'ideale della sapienza che accoglie da Dio, ma anche l'uomo che si perde, la scrittura è misteriosa, che l'uomo che si perde perché ha accolto sì il potere da Dio, ma ha voluto ingrandirlo con i mezzi umani. E questo non è più sapienza. Un altro passo. Questa liturgia, all'inizio, fa dire: se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere? Ma con te è il perdono. Allora, vuol dire che l'uomo non può accedere alla sapienza sulla base dei suoi meriti. Guardate che questo non è affatto scontato. E continuamente il Vangelo, quindi Gesù, lavora per far crollare questo castello di fantasie che noi abbiamo rispetto ai nostri meriti. È vero che uno dice, beh, ma io sono peccatore, sì. Però se uno ti pesta i piedi, come ti permetti? Che peccatore sento? Che peccatore sono allora? Se appena qualcuno lede qualche mio possibile diritto, io mi arrabbio. Che peccatore sono? Allora, l'immaginare che noi abbiamo importanza, l'immaginare che gli altri ce la devono riconoscere, è frutto della pittura del diavolo, nella quale noi crediamo cretino, stupidamente, e poi dopo siamo lì a lamentarci dei cocci rotti. Sarà meglio andare alla radice delle cose e vedere come le cose in realtà funzionano per poter riprendere questa visione della rivelazione di Gesù. Non si può conoscere la sapienza a partire dal nostro comportamento, buono finché volete, perché l'unico modo di accedere è di riconoscere il bisogno del perdono, che non equivale al senso di colpa, perché la colpa è riconoscere la mia mancanza tra me e me. Riconoscere il peccato è riconoscerlo davanti a qualcuno che vuole far dono di sé a noi. È molto diverso, ma molto. E noi a volte anche qui presumiamo per vergogna o per, possiamo dire così, per falsa umiltà, immaginiamo che noi dobbiamo prima sistemarci bene per poter presentarci davanti a Dio. Nulla di più antievangelico, eppure quasi sempre noi facciamo così con Dio. Vuol dire che non abbiamo ancora percepito questa sapienza che viene dall'alto. Allora, ritorniamo adesso al giovane ricco. La sua richiesta è buona. Lui vuole la vita eterna. Ma che immagine ha della vita eterna? Questo è il problema. Che immagine ha della vita che deriva da Dio? Guardate che questo vale molto per il nostro cuore. Noi quando andiamo a pregare e preghiamo che Dio ci dia la sua vita, a che vita ci riferiamo? Allora, Dio, in questo caso in Gesù, che non vuole semplicemente dei clienti, che non vuole neanche semplicemente dei servi, ma che vuole degli amici, è come se dicesse: oh, parti bene, adesso puoi aprirti al segreto che ho da comunicarti. Quando Gesù incomincia ad aprire la visione di questo segreto, l'altro si ferma. Perché Gesù dice: allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: una cosa sola ti manca. Vendi quello che hai, dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo. Vieni, seguimi. Noi siamo abituati a leggere questo come fosse l'immagine della vocazione religiosa. Tipo, uno lascia il mondo per entrare in un convento, uno lascia la propria casa per farsi monaco, monaca, eccetera. Il Vangelo non è scritto per i monaci, è scritto per i credenti. Allora, la portata di questa frase, allora, Gesù non allude semplicemente al fatto che lui vuole i suoi discepoli come i suoi apostoli, come a dire, ci sono delle persone che per seguire il Signore devono lasciare le cose, ma l'invito quando è al credente non allude a questo. Allora, per capire questo, quando dice una cosa sola ti manca, allora andate all'episodio di Marta e Maria. Gesù è venuto come ospite, c'è la padrona di casa che è Marta, sembra la donna più anziana, quella che insomma tiene la sua casa e accudisce ai vari servizi. Poi c'è la sorella più giovane, un po' più mistica, che è lì ai piedi di Gesù. Quando Marta si lamenta presso Gesù che la sorella non le dà una mano, Gesù risponde: è necessaria una cosa sola, no? Ma qual è questa cosa? È quello di stare ai piedi di Gesù semplicemente? Allora vi faccio questa osservazione. Allora voi ricevete in casa vostra un ospite di riguardo, ha da dirvi qualcosa e voi vi mettete lì e non vi muovete e ascoltate. Passa un'ora, passa due, passa tre, passa la giornata, non preparate niente, non gli date niente, che so, da niente. Non gli dite guardi che il bagno è qua, niente. Questo qui si sentirà accolto o no? Se voi non fate dei servizi, come fate a onorare il vostro ospite? Se la sorella minore non avesse avuto la sorella maggiore, Gesù sarebbe stato onorato. E poi noi deduciamo da questo come se fosse l'immagine della vita contemplativa, della vita attiva. Perdonate, tutte stupidaggini che diciamo. In gioco che cos'è? Se una cosa sola è necessaria, qual è? Voi potete cogliere dove il Vangelo porta in quel brano? Qual è la cosa necessaria? Provate a rispondere.
Che le due siano in sintonia.
Di per sé il Vangelo mostra invece che c'è una certa... È la risposta di Gesù che noi dobbiamo imparare a cogliere, non come una specie di rimprovero a Marta e di elogio a Maria, perché Gesù non fa né un rimprovero né un elogio, dice una cosa che vale per noi. Quale?
Lasciare tutto.
Ecco, perché l'abbiamo detto prima.
L'unificazione.
Vi faccio fare un altro salto. Quando Gesù dice cercate prima di tutto il regno di Dio e tutto il resto vi sarà dato in più, non fa parte di questo unica cosa necessaria? L'unica cosa necessaria è ciò che resterà per sempre. E cosa resta per sempre? La disponibilità ad accogliere quello che il Signore ha da rivelare, che è la comunione con Lui. Questo si può fare facendo una cosa e facendo l'altra. Nessuna delle due cose di per sé ha la cosa necessaria. La cosa necessaria è nella libertà del cuore che accoglie il segreto di Dio nella vita, facendo o stando fermi. Andando a servire un ammalato o a ritirarsi a fare la preghiera. Tutte e due sono azioni. Una cosa sola è necessaria. Noi facciamo spazio nella nostra vita a questa cosa necessaria. Quando Gesù dice una cosa sola è necessaria, è come se dicesse: vuoi avere il cuore pieno? Apriti a questo, accogli questo. Tu non lo vedi, fai resistenza. Il Signore ha pazienza, però ti ripete sempre: apri il cuore a questo. Fintanto che tu non lo apri, il cuore non sta pieno. Allora, da interpretare così, tutte le volte che noi ci lamentiamo che qualcosa non va, non funziona, è la provvidenza di Dio che ci rincorre e ci suggerisce: prendi la cosa, l'unica cosa necessaria. Prendila. È un continuo invito a riportarci dentro questa una cosa sola è necessaria. Ed è sempre questo, no? È il condividere il segreto di Dio per noi. Vi posso fare un altro esempio. Pensate a Gesù nell'ultima cena, quando a un certo punto, dopo aver confidato quello che il suo cuore porta ai suoi discepoli, fa anche un gesto particolare. Prende il grembiule, se lo cinge e si mette a lavare i piedi. È un piccolo particolare, non so se voi sapete, forse qualcuno che ha già sentito sì, ma altri no. Questo mettersi il grembiule da parte di Gesù e comporta un'annotazione assolutamente speciale, perché il termine che esprime questo mettersi il grembiule era riferito solo agli schiavi. E pensate che per uno schiavo ebreo era esentato dal lavare i piedi al padrone. Gesù non solo si è fatto uno di noi, non solo si è fatto nostro servo, neanche nostro schiavo da ebreo, cor di più. Anche da ebreo lava i piedi. Noi non cogliamo più queste particolarità, ma un orecchio ebreo che ascoltava intuiva questo. E se tu non intuisci questo, non vedi fino a che punto l'amore di Dio arriva. Allora, quando lui si mette a lavare i piedi, gli altri non dicono niente. Quando arriva davanti a Pietro, mai più. Figurati se io, l'unico modo che Gesù ha per convincere Pietro, cosa gli dice? Guarda che se non ti faccio questo, tu non hai parte con me. Pietro non capiva cosa voleva dire questo, ma lui sapeva che voleva aver parte con il maestro e si fa fare questa cosa. L'avrà capita? In quel momento non credo.
Però era disponibile.
Però accetta. Le parole di Gesù noi le capiamo? Non credo. Però possiamo accogliere Gesù che ce le dice. E in questa disponibilità ad accogliere il mistero di Gesù che parla alla nostra umanità, a poco noi comprenderemo la nostra umanità. Cioè, è come se potremmo davvero vedere come è fatto, come è strutturato il nostro cuore, che noi invece leggiamo sempre dietro le fantasie dipinte dal diavolo, sempre. E poi dopo, quando il pomeriggio prenderò gli esempi di quel foglio, farò vedere, no, che tutto noi avvertiamo a partire dalle fantasie, non dalla realtà della rivelazione di Gesù. Allora, quando in questo desiderio, no, di far diventare amico questo giovane che desiderava la vita eterna, che però aveva un'immagine stretta, un'immagine, come dire, meschina della vita eterna, Gesù, quando dice no, vai vendi, è come dire, non è tanto sottolineato che non deve avere più beni, è sottolineato che la gioia non deriva dai beni ma dal seguire lui. Tanto che Gesù poi dirà, chi lascia avrà il centuplo in tutti i vari beni. Non che si moltiplicano i beni, ma che il cuore sta pieno e gode di tutto. Allora, l'andare dietro a Gesù comporta il vivere di quella stessa sua umanità che, quando pensate al battesimo, pensate al Tabor, quando questa umanità di Gesù si rivela, la voce cosa dice? In te mi sono compiaciuto. Come a dire, tutto quello che di benevolenza Dio vive, gode per i suoi figli, in Gesù è pieno. Se noi stiamo dentro in quella umanità, anche noi godiamo di questo in te mi sono compiaciuto, che riempie il cuore dell'uomo. Nel Vangelo ci sono dei riferimenti che illustrano molto bene questa dinamica. Pensate, tutto il Vangelo di Giovanni è racchiuso da due, come dire, da una domanda che riceve la risposta solo alla fine del Vangelo. Allora, Gesù ha appena avuto il battesimo. I discepoli di Giovanni, su indicazione del loro maestro, vanno dietro a Gesù. Gesù si accorge e che domanda fa? Che cercate? Sentitevi la rivolta. Che cercate? E la domanda dei discepoli qual è? Dove abiti? Non voleva dire dove stai di casa, perché potevano informarsi da soli. E tra l'altro In greco non si usa il verbo abitare, abitare in una casa. Il verbo che si usa è quello di dove rimani, dove vivi, ma nel senso, ma dove vivi tu? L'espressione del gesto, no? Quando uno fa uno, ma dove vivi? Quindi non stare sulle nuvole, no? Il dove vivi? Gesù ha potuto rispondere a questa domanda subito? Il Vangelo annota, no? Che i discepoli sono rimasti con lui tutto il giorno a partire dalle 4 del pomeriggio. Voi sapete che il Vangelo di Giovanni ha delle annotazioni, diciamo, di cronaca così preciso che ha questo di, diciamo, di pregio singolare. Detto in termini astratti sarebbe: l'universale si coglie assolutamente in un particolare. Tutto ciò che è di più grande e di più segreto, tutto emerge da un particolare. Allora, lì è cominciata l'avventura dei discepoli che hanno incominciato a poco ad aprirsi al fascino di Gesù. Poi leggete tutto il Vangelo come un tentativo di continuamente cambiare le fantasie dei discepoli rispetto alla figura di Gesù. Leggete tutto il Vangelo. Fino all'ultima cena, quando Gesù, ormai prossimo alla sua passione, rivela dove vive. E dove? Nell'amore del Padre. Però attenzione, non nell'amore del Padre tra lui e il Padre. Nell'amore del Padre, nel suo amore per i suoi figli. Il suo abitare, dove abiti, vuol dire dove rimani, dove vivi, è in quell'amore, non verso di lui, ma in quell'amore che Dio ha per i suoi figli, che in Gesù si rivela in tutto il suo splendore. La vita, quella che Gesù dà, fa passare a noi, è dello stesso tipo. Non è la vita che lui dà a me. Io sono nella vita che lui dona, in quanto questo dono è per tutti. Cioè, l'amore che io ricevo non è per me, è ritrovarsi nell'amore che Dio ha per tutti. Quando io accolgo questo, il cuore sta pieno. Noi siamo fatti così. L'umanità di Gesù dice questo, ma noi non siamo mai convinti di questo. A noi sembra che quando andiamo a Dio dobbiamo tirare Dio per noi e non ci accorgiamo che Dio è già dalla nostra parte. Quello che ci manca è di essere dalla parte dei fratelli. Quello che ci manca è di intuire che se Dio viene a noi è perché ci vuole in comunione tutti con Lui. L'umanità di Gesù mostra questo. Ma noi di per sé, a livello di immaginazione, a livello di reazioni emotive, a livello di reazioni sentimentali, pensate per esempio, non so, a tutte le gelosie che proviamo, no? Le invidie, eccetera, noi siamo sempre dentro le fantasie dipinte da questo grandissimo pittore che è il diavolo, e non in questa realtà. Allora, per continuare, direi, l'analisi del brano di questo giovane ricco, questo uomo ha come sentito che quello che fino ad allora ha sempre fatto non lo soddisfaceva, cioè non avrebbe fatto questa richiesta. E non partiva da una posizione cattiva, partiva da una posizione buona. Ma se soltanto Dio è buono, noi non possiamo fregiarci della nostra bontà. Quindi se la nostra bontà semplicemente non ci soddisfa, vuol dire che la radice non sta in noi e non sta nella nostra bontà, sta nell'accogliere quel bene che da Dio viene. E chi lo manifesta? Gesù. Però il giovane ricco cosa deve fare? Una volta che è come se si fosse affacciato su un giardino e poi dice: ah no, sono troppo stanco, non ce la faccio a scavalcare, torno indietro. E quando torna indietro, il Vangelo non dice più nulla, nota solo che se ne andò via triste, il che significa che se prima il suo fare il bene in qualche modo gli comportava una certa gioia, dopo gli sarà tolta anche questa gioia. Guardate che noi non siamo pronti alle conseguenze di quello che in realtà poi profondamente avviene. E a ogni richiesta, se noi non ci apriamo e torniamo indietro, noi non troviamo quello che abbiamo lasciato. Torniamo proprio indietro, cioè siamo molto più appesantiti. Allora quella tristezza vuol dire e sta rivelando che il suo cuore aveva colto che non poteva essere soddisfatto, ma è come se non avesse il coraggio di cercare il bene tra i beni e si intristisce. Quando gli altri apostoli sentono questo, pensate alla percezione, come? Osservare la legge era il compito principale per un ebreo. Se tu osservi la legge, Dio non può che darti i suoi beni. Gesù sembra rinnegare, è il secondo, è il primo, è l'altro. E allora? E gli apostoli sono sbigottiti. Guardate che questo sbigottimento è quello che coglie noi quando, per esempio, facciamo paragoni. In realtà, e penso a una signora che ha fatto la sindacalista, che quando ascoltava la parabola degli operai diceva: no, non è giusto, non è possibile che Dio contravvenga alla giustizia, no? E pensavo in termini sindacali. Però questo dentro di noi è sempre presente. Questo sbigottimento degli apostoli rivela tutta la potenza dell'immaginario dipinto dal diavolo. Se non perdiamo quello, noi non riusciamo a, come dire, come ad accogliere la forza, la potenza, la bellezza di questa rivelazione. Allora io lo tradurrei così, no? Il senso della nostra vita si gioca non nel volere fare il bene semplicemente, che di per sé è già tanto, ma non si gioca lì, si gioca nel farlo per entrare nel segreto di Dio. Il nostro cuore tende lì, e il segreto di Dio che ci rivela il suo amore per noi è quel figlio che è dato per noi. Pensate a tutte le espressioni del Vangelo. Adesso mi viene in mente il giudizio finale, no? Matteo 25, no? Le pecore e i capri, no? E quando dice: venite benedetti dal Padre mio, entrate nel regno preparato per voi. Regno, che cos'è? Non pensate, cioè, facciamo così, l'aldilà non è una copia dell'aldiquà, speriamo che non sia così. Il regno non è che quel figlio che è dato a noi per poter vivere in pienezza la comunione con Dio, somma gioia per i nostri cuori. Quando c'è venite nel regno, pensate a tutte le parabole che parlano del regno, pensate per esempio all'immagine del banchetto, che noi adesso non è che, sì va bene, noi siamo contenti di mangiare insieme, eccetera, ma non ha la forza di un'immagine come per gli antichi. Però ancora oggi ha un certo peso, no? Non si può far festa se non si è attorno a una tavola, cioè manca qualcosa, no? Ecco, comunque pensate all'immagine del banchetto, tutte immagini che alludono a un'unica cosa. Pensate all'Eucaristia, no? È mangiare il figlio dato per noi, cioè tutto quello che è il segreto di Dio per noi è stare dove lui sta, è godere di quello che lui gode, è sentire secondo come lui sente nella sua umanità. Perché la nostra umanità è fatta a immagine sua. Tutte le volte che noi registriamo un'oppressione, e la vita non è avara di oppressioni, la vita non è avara, oppure, come dire, anche no, tristezze, a volte senza neanche sapere perché, oppure arrabbiature. Tutte le volte che noi registriamo questo, dobbiamo dedurre. È l'opportunità che il Signore ci dà per non vivere secondo quello che viene da noi e aprirci a quello che viene da Dio. Perché quando noi siamo oppressi, non è che siamo beati. Quando noi, come dire, riceviamo un'ingiustizia, non è che noi ridiamo volentieri. Allora, tutte le volte che noi registriamo ciò che è, come dire, è il contrario di quello che il cuore desidera, non è vincolato a speriamo che le cose cambino, ma desiderare quello che da Dio viene. Pensate per esempio all'immagine degli apostoli rispetto al Messia. Viene il Messia, ristabilisce il regno. Guardate che noi non siamo lontani da questo, eh? Quando noi viviamo una situazione difficile, la preghiera è che Dio risolva, naturalmente a nostro vantaggio, questo è sottinteso, no? Però deve essere a nostro vantaggio. Ma Dio non si è mai presentato come colui che fa valere in questo mondo, come fosse il padrone di questo mondo. Il padrone di questo mondo, nella sua logica, è il diavolo, non è Dio. Dio è provvidente rispetto a questo mondo, perché tutto può portare a lui, tutto può portare a questa, come dire, apertura al suo segreto di amore per noi, se lo vediamo in Gesù. Ma le cose non procedono, almeno in questo mondo, non procedono secondo l'immagine che abbiamo. È come nei film, no? Il buono alla fine vince il cattivo. Se dovesse prevalere il cattivo, quando finisce il film, oddio, viene una specie di pena, no? Ecco, i film non sono l'immagine di quello che è la realtà della vita, anzi i film sono belli proprio perché la realtà non è quella. Noi sogniamo, però la realtà è più bella se si coglie questa dimensione di apertura al segreto di Dio per noi. Allora, l'unica differenza che c'è tra gli apostoli e questo giovane ricco è che gli apostoli continuano a provare a credere a Gesù. Continuano a stare dalla parte di Gesù anche se non sanno bene come andrà a finire. E guardate che nessuno di noi sa bene come va a finire. Sì, se proiettiamo, diciamo, in termini assoluti, noi sappiamo che Dio prevale, ma in termini, diciamo così, di esistenza nostra, noi non sappiamo come va a finire. Sappiamo soltanto questo, e qui si gioca tutta la nostra vita. Sappiamo soltanto questo, che quello che viene da Dio riempie davvero il nostro cuore. Noi neanche di questo siamo convinti, ma guardando a Gesù possiamo intuirlo, poi fare in modo che il nostro cuore lo riconosca, accoglierlo, farsi conquistare da questo e vivere di conseguenza. Questo lo possiamo fare. ma gli esiti delle vicende nessuno di noi le conosce. Io a volte incontro persone con situazioni così drammatiche e così tragiche, e non perché hanno compiuto guai loro, perché le dimensioni della vita si esprimono così, e voi non potete dire nulla per consolare. Primo, perché non siete in quella circostanza, e secondo, nessuno ha il potere di sostituirsi a nessuno. L'unica cosa è potete fare come gli apostoli attorno a Gesù. Pensate a quel lungo discorso che viene riportato nel capitolo 6 di Giovanni, che è chiamato il discorso eucaristico, no? Alla fine Gesù dice: volete andarvene anche voi? E Pietro cosa risponde? Non ho capito un accidente, sono come questi, però so già che se vado via trovo quello che ho già lasciato, desidero qualcos'altro, non so che cos'è, ma lo desidero. Tu puoi ancora essere la promessa di questo, ci sto, ma è come gli altri che vanno via, ma lui ci sta. Questa differenza risulterà risolutoria per il nostro cuore. E Pietro, quando fa così, sarà l'unico di cui è detto, guardate che è tremendo la descrizione dei Vangeli, è l'unico di cui è detto che pur stando con Gesù voleva morire per lui, è l'unico che l'ha mollato. L'unico. Degli altri poi sono scappati ma non l'hanno tradito. Pietro no. Eppure, anche quando l'ha tradito, l'ha lasciato. E Gesù, proprio per quell'amore di misericordia, l'amore perdonante che ha, non sta a vedere se noi abbiamo fatto un peccato o due o 50 o 100, è sempre nell'atteggiamento di perdonarci. L'unica condizione di fondo è: ma lo desideriamo davvero il perdono di Dio? Crediamo davvero nel suo perdono? O meglio, siamo davvero consapevoli di essere peccatori? E qui ricordo sempre, no, chiudo perché è già passato il tempo, la spiegazione che dà Cipriano di Cartagine e tutti i padri antichi rispetto alla richiesta del Padre Nostro, no? Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E spiegano che la prima cosa che domandiamo non è la generosità di cuore, è la coscienza di essere peccatori. Se tu non hai questa coscienza, come fai a gustare l'amore di Dio che è perdono per noi? E se tu non gusti questo, prima o dopo tu ti metterai su uno sgabello, perché c'è sempre qualcuno che è più disgraziato di te. C'è sempre qualcuno che ti pesta i piedi e tu lo manderesti volentieri a quel paese. Ma lui, come te, ha la stessa dignità, perché se lui e tu ci siete solo perché ricevete il perdono del Signore. Se noi potessimo cogliere la portata di questo, noi saremmo estremamente, o anche diciamo così, semplicemente più umili e più gioiosi. Noi portiamo molte oppressioni che non derivano dalle nostre, diciamo, dai nostri difetti o dai nostri peccati, derivano solo dalle nostre presunzioni. Quando manca la gioia nella vita, leggetela sempre nell'ottica: io presumo qualcosa. E poi però lo sguardo non deve essere al proprio ombelico, lo sguardo è verso colui che sempre ci invita a la pienezza, la trovi qui. Non mi stanco di non solo dirtelo, gridartelo, di fare in modo che tu tutte le volte tu possa percepire questo, fino a stancarti, perché io di te non mi stanco. Questa sarebbe la dimensione, quella che i Vangeli descrivono di Gesù. Lui va a cercare i peccatori, va a toccare il lebbroso. quando Gesù discende dal monte dopo aver fatto la proclamazione del regno, la prima cosa che fa è che tocca e guarisce un lebbroso. Lui non ha paura di toccare ciò che è impuro, perché lui è lui a rendere puro, non che noi siamo già puri e andiamo a lui. Se recepiamo questo, molte cose come prospettiva nel nostro cuore cambiano e noi ci disponiamo a vivere secondo un'umanità non più dipinta dal diavolo. E oggi poi farò vedere altri passaggi. E adesso chiudiamo.